Capitolo 67, commento Matteo, capitolo 23. Gesù censura gli scrivi e i farisei. Era l'ultimo giorno in cui Gesù insegnava nel Tempio. L'attenzione della grande folla raccolta a Gerusalemme si era volta verso di lui. Il popolo aveva affollato i cortili del Tempio e seguiva le discussioni che crescevano di giorno in giorno senza lasciarsi sfuggire una parola. Mai prima era accaduto qualcosa di simile. Da un lato vi era quel giovane Galileo privo di onori terreni e di insegne regali. Intorno a lui c'erano i sacerdoti coi loro sontuosi paramenti, i capi del popolo con gli abiti e le insegne della loro elevata posizione, gli scribi con in mano i rotoli che spesso consultavano. Gesù stava di fronte a loro calmo, con la dignità di un re. Rivestito di un'autorità celeste, guardava sereno i suoi avversari che avevano rigettato e sprezzato i suoi insegnamenti e che volevano la sua vita. Lo avevano ripetutamente assalito, ma tutti i tentativi di sorprenderlo in fallo e di accusarlo erano falliti. Egli aveva affrontato una prova dopo l'altra e aveva presentato la verità pura e splendente in contrasto con le tenebre e con gli errori dei sacerdoti e dei farisei. Aveva indicato ai quei dignitari la loro condizione e il sicuro castigo che avrebbero ricevuto persistendo nella loro malvagità. L'avvertimento era stato dato fedelmente, ma c'era un'altra opera che Gesù doveva ancora compiere. L'interesse del popolo per Gesù e per la sua opera era molto cresciuto. Le persone erano conquistate dal suo insegnamento, ma avevano ancora molte perplessità. Rispettavano i sacerdoti e i rabbini per la loro cultura e per le loro manifestazioni di pietà e li seguivano nel campo religioso. Ora vedevano che i sacerdoti e i rabbini denigravano Gesù, un maestro la cui dottrina e la cui virtù uscivano sempre più splendide dopo ogni attacco. Vedevano che i sacerdoti e gli anziani erano umiliati, vicini alla disfatta e alla confusione. Si meravigliavano perché i capi non credevano in Gesù, ai suoi insegnamenti così chiari e semplici, e non sapevano come comportarsi. Con trepidazione osservavano il comportamento di coloro di cui avevano sempre seguito i consigli. Con le parabole Gesù ammoniva i capi e istruiva il popolo, ma bisognava che egli parlasse con più chiarezza. Il popolo era come legato dalla riverenza per la tradizione e dalla fede cieca in un sacerdozio corrotto. Bisognava che Gesù infrangesse quelle catene e svelasse chiaramente il carattere dei sacerdoti, dei capi e dei farisei. Disse: «Gli scribi e i farisei seggono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque ed osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le opere loro, perché dicono e non fanno». Gli scribi e i farisei pretendevano di avere un'autorità simile a quella di Mosè. Prendevano il posto di questo legislatore come espositori della legge e giudici del popolo ed esigevano perciò dal popolo la massima deferenza e ubbidienza. Gesù disse ai suoi uditori di fare ciò che quei maestri insegnavano in accordo con la legge, ma di non seguirne l'esempio, perché essi non mettevano in pratica quello che dicevano. Oltre a questo, insegnavano anche molte cose contrarie alle scritture. Gesù disse: «Difatti, legano dei pesi gravi e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure col dito». I farisei avevano stabilito una moltitudine di regole fondate soltanto sulla tradizione, che limitavano irragionevolmente la libertà. Spiegavano certe parti della legge in modo da imporre al popolo delle prescrizioni che essi stessi segretamente ignoravano e dalle quali, se ciò tornava loro utile, chiedevano l'esenzione. Facevano sempre sfoggio della loro pietà e non trascuravano nulla per raggiungere questo scopo. Il Signore aveva detto a Mosè a proposito dei suoi comandamenti: «Te li legherai alla mano come un segnale. Ti saranno come frontali tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte». Queste parole avevano un significato profondo. L'uomo intero si nobilita quando la parola di Dio viene meditata e messa in pratica. Le mani occupate in atti di giustizia e di misericordia rivelano come un sigillo i principi della legge di Dio. Esse si terranno lontane dagli allettamenti, da tutto ciò che è principio di corruzione e di inganno, e saranno attive nelle opere d'amore e di misericordia. Gli occhi volti verso un nobile scopo saranno limpidi e veraci. L'espressione del volto e lo sguardo degli occhi attesteranno il carattere innocente di colui che ama e onora la parola di Dio. Ma gli ebrei del tempo di Gesù non si comportavano in tal maniera. L'ordine dato a Mosè fu interpretato come se i precetti della scrittura dovessero essere portati letteralmente addosso alla propria persona. Venivano scritti su strisce o pergamena e avvolti in maniera vistosa intorno alla testa e ai polsi. Ma questo non significava che la legge di Dio avesse preso fermo possesso della mente e del cuore. Quelle pergamene servivano unicamente come ornamenti per attrarre l'attenzione. Miravano a conferire un aspetto devoto per accattivare il rispetto della gente. Gesù attaccò quella vana pretesa. Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Difatti allargano le loro filatterie ed allungano le frange dei mantelli ed amano i primi posti nei conviti e i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente maestro. Ma voi non vi fate chiamar maestro, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. E non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, Cristo. Con queste chiare parole il Salvatore smascherò l'ambizione egoistica che è sempre alla ricerca dei posti privilegiati e del potere e che si camuffa di falsa umiltà mentre il cuore trabocca di avarizia e di invidia. Nei banchetti gli ospiti si sedevano secondo il rango e coloro a cui erano dati i primi posti godevano di maggiore attenzione e di favori speciali. I farisei si ingegnavano sempre per procurarsi questi onori, ma Gesù condannò tale comportamento. Gesù condannò anche l'ambiziosa ricerca del titolo di maestro. Disse che tale titolo non spettava agli uomini, ma a Cristo. Sacerdoti, scribi, capi, espositori e amministratori della legge erano tutti fratelli, figli dello stesso padre. Gesù ripeté che non si dovevano dare ad alcuno titoli onorifici che conferissero un diritto sulla coscienza e sulla fede degli altri. Gesù ripete oggi lo stesso avvertimento a coloro che si fanno chiamare con titoli che esprimono un atteggiamento di riverenza. Ma voi non vi fate chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. La scrittura dice di Dio, santo e tremendo il suo nome. A quale essere umano può spettare un tale titolo? Esso implica una saggezza e una giustizia che si manifestano ben poco fra gli uomini. Molti di coloro che prendono tale titolo tradiscono con la loro vita il nome e il carattere di Dio. Spesso le ambizioni mondane, lo spirito dispotico e una condotta sconveniente sono state coperte dai begli ornamenti di alte funzioni sacre. Il Salvatore continuò dicendo, «Ma il maggiore fra voi sia vostro servitore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato». Gesù ha continuamente insegnato che la vera grandezza consiste nella dignità morale. Agli occhi del cielo la grandezza del carattere risiede in una vita spesa per il benessere del prossimo, nelle opere di amore e di misericordia. Cristo, il Re di gloria, è stato il servitore degli uomini decaduti. Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente, poiché né vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. I sacerdoti e i dottori della legge, torcendo le scritture, offuscavano le menti di coloro che volevano conoscere e ricevere il regno di Cristo e falsavano la natura di quella divina vita interiore che è essenziale alla santità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perciò che voi divorate le case delle vedove e ciò sotto specie di far lunghe orazioni, perciò voi riceverete maggior condannazione. I farisei godevano di grande ascendente sul popolo e se ne servivano per i propri interessi. Si conquistavano la fiducia delle pie vedove e le convincevano a offrire le loro proprietà a scopi religiosi. Una volta avuto il controllo di quel denaro da astuti intriganti, lo usavano a loro vantaggio. Per mascherare la loro disonestà, facevano in pubblico delle lunghe preghiere con grande sfoggio di pietà. Gesù disse che con quell'ipocrisia si sarebbero attirati addosso una più grande condanna. Lo stesso rimprovero vale per tanti uomini di oggi che fanno professione di pietà, ma la cui vita è macchiata di egoismo e di avarizia. Costoro cercano di dissimulare i loro sentimenti con le vesti della purezza. Per un po' di tempo riescono a ingannare il prossimo, ma non riusciranno mai a ingannare Dio. Egli conosce ogni movente del cuore e giudicherà ogni uomo secondo le sue opere. Gesù ha condannato gli abusi, ma è stato attento a non diminuire i doveri. Ha condannato l'egoismo che estorceva i doni delle vedove a proprio vantaggio, ma nello stesso tempo ha lodato la vedova che portava le sue offerte nel tesoro di Dio. Gli abusi degli uomini sui doni non potevano ostacolare le benedizioni che Dio avrebbe riversato sul donatore. Gesù si trovava nel cortile dove era la cassa del tesoro e osservava quelli che portavano le loro offerte. Molti ricchi venivano con grandi somme date con ostentazione. Gesù li guardava mesto, senza commentare in alcun modo i loro atti di liberalità. Il suo volto si illuminò quando vide una povera vedova che si avvicinava esitante, come se temesse di essere notata. Mentre i donatori ricchi e orgogliosi avanzavano con sussiego, quella povera donna si teneva in disparte come se temesse di mettersi là davanti, ma desiderava fare qualcosa, per quanto poco, a favore della causa che amava. Riguardò il dono nelle sue mani. Era ben poca cosa in confronto coi doni sontuosi degli altri, ma era tutto il suo avere. Allora rapidamente si accostò alla cassa, vi gettò due spiccioli e si allontanò furtiva. Ma i suoi occhi si incontrarono con quelli di Gesù, che la stava osservando attentamente. Il Salvatore chiamò i discepoli e disse loro di notare la povertà di quella vedova. Le sue parole di lode giunsero sino alle orecchie di quella donatrice. In verità vi dico che questa povera vedova ha gettato più di tutti. Quando sentì che il suo dono era stato capito e apprezzato, lacrime di gioia scesero dai suoi occhi. Molti le avrebbero consigliato di tenersi i suoi spiccioli, giacché offerti a quei sacerdoti ben nutriti si sarebbero persi tra i ricchi doni portati nel tesoro. Ma Gesù comprese il movente della sua azione. Essa credeva nell'istituzione divina del servizio del Tempio e voleva fare tutto il suo possibile per sostenerlo. Diede tutto quello che poteva e il suo dono fu un monumento alla sua memoria per tutti i tempi e per la sua gioia nell'eternità. Quel dono esprimeva tutto il suo cuore, il suo valore fu stimato non sulla base del valore del denaro, ma dell'amore per Dio e dell'interesse per la sua opera. Gesù disse della povera vedova: «Costei del suo necessario va gettato tutto quanto aveva per vivere». I ricchi vi avevano gettato una parte della loro abbondanza e molti di loro lo avevano fatto per essere guardati e onorati dagli uomini. I loro doni costosi non li avevano privati di alcun conforto e neppure del lusso. Non avevano fatto alcun sacrificio e il loro dono non poteva per nulla essere paragonato in valore a quello degli spiccioli della vedova. Sono i moventi che danno valore alle azioni. Dio non considera più preziose le cose che ogni occhio vede e ogni lingua loda. Ai suoi occhi hanno spesso grandissimo valore i piccoli doveri diligentemente adempiuti, i piccoli doni discretamente offerti e che agli occhi umani possono apparire insignificanti. Un cuore ricolmo di fede e di amore è per Dio più prezioso di un dono costosissimo. Quella povera vedova, per offrire il poco che dette, rinunciò al proprio sostentamento. Si privò del cibo per offrire due spiccioli per la causa che amava. Lo fece con fede, credendo che il suo Padre Celeste si sarebbe preso cura di lei. Quello spirito di fede disinteressata e spontanea fu lodato dal Salvatore. Molti poveri desiderano manifestare la loro riconoscenza a Dio per la sua grazia e per la sua verità e vogliono collaborare al sostentamento della sua opera. Non si devono scoraggiare quelle anime, ma si deve lasciare che portino i loro spiccioli nella banca del cielo. Quelle apparenti inezie, se offerte da un cuore pieno di amore per Dio, diventano doni consacrati, offerte inestimabili verso cui Dio sorride benedicente. Quando Gesù disse alla vedova: «In verità vi dico che questa povera vedova ha gettato più di tutti», le sue parole erano vere non solo per il movente, ma anche per il risultato del dono. I due spiccioli che fanno un quarto di soldo hanno portato nel tesoro di Dio una quantità di denaro molto più grande degli altri doni costosi. L'influsso di quel piccolo dono era simile a un ruscello piccolo all'inizio, ma poi sempre più largo e profondo col passare degli anni. Esso ha contribuito in mille maniere a soccorrere i poveri e a diffondere il Vangelo. Quell'esempio di abnegazione ha toccato e agito su migliaia di cuori in ogni paese e in ogni età. Ha rivolto appelli ai ricchi e ai poveri, le cui offerte hanno ingigantito quel dono. La benedizione di Dio sugli spiccioli della vedova ha prodotto grandi risultati. Lo stesso accade per ogni dono e per ogni atto compiuti col sincero desiderio di contribuire alla gloria di Dio. Questo fa parte dei piani dell'Onnipotente e i suoi risultati non possono essere calcolati da nessun uomo. Il Salvatore continuò a censurare gli scribi e i farisei. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio non è nulla, ma se giura per l'oro del Tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, poiché qual è maggiore, l'oro o il tempio che santifica l'oro? E se uno, voi dite, giura per l'altare, non è nulla, ma se giura per l'offerta che c'è sopra, resta obbligato. Ciechi, poiché qual è maggiore, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? I sacerdoti interpretavano la volontà di Dio secondo la loro concezione falsa e gretta. Pretendevano di fare sottili distinzioni tra i vari peccati, passando sopra alcuni come se fossero leggeri e stimando altri forse di minore gravità come imperdonabili. Per denaro esentavano le persone dai voti e per molto denaro passavano addirittura sopra a gravi crimini. Nello stesso tempo, quei sacerdoti e capi erano pronti in certi casi a pronunciare severi giudizi su colpe insignificanti. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della mente, dell'aneto e del comino e trascurate le cose più gravi della legge, il giudicio e la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Queste parole di Gesù condannavano l'abuso dei doveri sacri. Egli non disapprovava l'adempimento di certi doveri. Il sistema della decima era stato ordinato da Dio ed era stato seguito sin dai tempi più antichi. Abramo, padre dei credenti, restituì la decima di tutto quello che possedeva. I legislatori giudei riconoscevano l'obbligo della decima e in ciò facevano bene, ma non lasciavano che il popolo seguisse le proprie convinzioni nell'adempimento dei loro doveri. Essi stabilirono delle regole arbitrarie per ogni situazione. Tali regole erano divenute così complesse da rendere impossibile la loro osservanza. Nessuno sapeva esattamente se sarebbe riuscito a metterle in pratica tutte. Dio aveva espresso in maniera giusta e ragionevole la sua volontà, ma i sacerdoti e i rabbini ne avevano fatto un peso insopportabile. Tutto quello che Dio comanda è importante. Gesù ha riconosciuto che il pagamento della decima è un dovere, ma ha anche insegnato che ciò non può dispensare dal compiere altri doveri. I farisei erano molto precisi nel decimare le erbe dell'orto, come la menta, l'aneto e il comino. Ciò costava poco e dava loro fama di scrupolosità e di santità, ma le loro inutili restrizioni opprimevano il popolo e distruggevano il rispetto per quel sacro principio stabilito da Dio. Riempivano la mente degli uomini di sottigliezze insignificanti e distoglievano la loro attenzione dalle verità essenziali. Venivano trascurati i punti più importanti della legge: la giustizia, la misericordia e la verità. Gesù aggiunse: queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. I rabbini avevano falsato altre leggi nella stessa maniera. Nelle istruzioni date a Mosè era proibito mangiare gli animali immondi. Si vietava di mangiare la carne del maiale e di altri animali per evitare la formazione di impurità nel sangue che avrebbero abbreviato la vita. Ma i farisei non si limitarono alle restrizioni date da Dio e giunsero a estremi impensanti. Fra le altre cose, si prescriveva al popolo di filtrare tutta l'acqua per evitare che contenesse il più piccolo insetto che avrebbe potuto essere classificato tra gli animali immondi. Gesù, mettendo in risalto il contrasto tra quelle piccinerie e la grandezza dei loro peccati, disse ai farisei: guide cieche, che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Vai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro son pieni d'ossa di morti ed ogni immondizia. Come i sepolcri bianchi e adornati nascondevano cadaveri in decomposizione, così l'esteriore santità dei sacerdoti nascondeva l'iniquità. Gesù continuò: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché edificate i sepolcri e i profeti e adornate le tombe dei giusti e dite: ah, se fossimo stati al dì dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti, talché voi testimoniate contro voi stessi che siete figliuoli di coloro che uccisero i profeti. Gli ebrei, per mostrare il loro rispetto verso i profeti morti, si prodigavano nell'erigere loro delle belle tombe, ma non traevano alcun vantaggio dai loro insegnamenti e non davano ascolto ai loro avvertimenti. Ai giorni di Gesù si aveva una cura quasi superstiziosa per le tombe e si spendeva molto denaro per decorarle. Agli occhi di Dio tutto ciò era idolatria. Curandosi così dei morti, mostravano di non amare Dio al di sopra di ogni cosa e il loro prossimo come se stessi. Anche oggi si pratica la stessa idolatria. Molti trascurano le vedove, gli orfani, i malati e i poveri per costruire dei sepolcri costosi. A tal fine si spendono tempo, denaro e lavoro, mentre si trascurano i propri doveri verso i vivi, doveri che Cristo ha chiaramente indicato. I farisei avevano costruito delle tombe ai profeti, avevano adornato i loro sepolcri, poi si dicevano che se fossero vissuti ai tempi dei loro padri non si sarebbero uniti a loro nel versare il sangue dei servi di Dio. E mentre parlavano così, tramavano per togliere la vita al suo figliolo. C'è qui una lezione per noi che dovrebbe farci aprire gli occhi sulla potenza di Satana nell'ingannare le menti e nell'allontanarle dalla luce della verità. Molti seguono le tracce dei farisei, onorano quelli che sono morti per la loro fede e si meravigliano per la cecità degli ebrei che hanno rigettato il Messia. Affermano che se fossero vissuti al suo tempo ne avrebbero ricevuto con gioia l'insegnamento, senza partecipare all'impietà di coloro che rigettarono il Salvatore. Ma quando l'ubbidienza a Dio richiede abnegazione e sacrificio, queste persone resistono alle loro convinzioni e si rifiutano di ubbidire. In tal modo rivelano lo stesso spirito dei farisei, i quali condannarono Cristo. Gli ebrei si resero conto solo in parte della terribile responsabilità che si assumevano rigettando Cristo. Dal tempo in cui venne versato il primo sangue innocente per colpa di Caino, la stessa storia si è ripetuta con una colpevolezza crescente. In ogni tempo i profeti hanno levato la loro voce contro i peccati dei re, dei capi e del popolo e hanno annunciato il messaggio di Dio a rischio della propria vita. Di generazione in generazione si è accumulato un terribile castigo su coloro che hanno rigettato la luce della verità. I nemici di Cristo stavano attirando quel castigo sulla loro testa. Il peccato dei sacerdoti e dei capi di allora era maggiore di quello delle precedenti generazioni. Rigettando il Salvatore, si rendevano responsabili del sangue di tutti i giusti uccisi, da Abele sino a Cristo. Stavano per far traboccare la coppa della iniquità, che ben presto si sarebbe riversata su di loro in punizione. Di questo Gesù li avvertì. Affinché venga su voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figliuolo di Barachia, che voi uccideste fra il tempio e l'altare. Io vi dico in verità che tutte queste cose verranno su questa generazione. Gli scribi e i farisei sapevano che le parole di Gesù erano vere e si ricordavano come era stato ucciso il profeta Zaccaria. Mentre sulle sue labbra echeggiavano gli avvertimenti di Dio, il re apostata si infiammò di furore diabolico e al suo ordine il profeta fu messo a morte. Il suo sangue schizzò sulle pietre del cortile del tempio e vi rimase indelebile testimonianza contro l'Israele apostata. Per tutta la durata del tempio sarebbe rimasto il segno del sangue di quel giusto che gridava vendetta a Dio. Quando Gesù si riferì a quei terribili peccati, un fremito di orrore corse attraverso la folla. Contemplando il futuro, Gesù disse che l'impenitenza degli ebrei e la loro insofferenza verso i servitori di Dio sarebbe rimasta invariata nel futuro, come lo era stata nel passato. Perciò, ecco, io vi mando dei profeti e dei savi e degli scribi. Di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce. Altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città. Profeti e uomini sapienti, pieni di fede e di Spirito Santo, Stefano, Giacomo e molti altri, sarebbero stati condannati e uccisi. Alzando le mani al cielo, mentre una luce divina si sprigionava dalla sua persona, Cristo parlò come giudice a coloro che stavano davanti a Lui. Quella voce che spesso si era udita formulare supplichevoli preghiere, ora pronunciava rimprovero e condanna. Gli ascoltatori rabbrividirono. Mai dal loro animo si sarebbe cancellata l'impressione delle sue parole e del suo sguardo. Gesù era indignato per l'ipocrisia e per i gravi peccati con i quali quegli uomini distruggevano la loro anima, ingannavano il prossimo e disonoravano Dio. Egli scorgeva l'opera satanica nei ragionamenti sottili e insidiosi dei sacerdoti e dei capi. Sebbene denunciasse il peccato con grande energia e provasse una santa collera contro il principe delle tenebre, non manifestò alcuna impazienza e non espresse sentimenti di vendetta. Nella stessa maniera il cristiano che vive in armonia con Dio deve possedere i dolci attributi dell'amore e della misericordia, provare una giusta indignazione contro il peccato, ma non deve lasciarsi mai prendere dalla passione sino a maltrattare chi lo insulta. Anche se dovrà affrontare coloro che sono mossi da uno spirito malefico a mantenere l'errore, egli, con l'aiuto di Cristo, troverà la forza per restare calmo e avere il dominio di sé. Il Figlio di Dio, mentre guardava il tempio e i suoi ascoltatori, manifestava nel suo aspetto una pietà divina. con voce rotta da profonda angoscia e da lacrime amare, esclamò: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Questa è la lotta che precede la separazione. Nel lamento di Cristo si manifestano i profondi sentimenti di Dio. È il misterioso saluto del longanime amore divino. I farisei e i sadducei rimasero silenziosi. Gesù chiamò i discepoli e si preparò a lasciare il Tempio, non come uno sconfitto, ma come colui che aveva adempiuto il suo compito. Si ritirava dalla lotta come un vincitore. Le gemme di verità che in quel giorno denso di eventi uscirono dalle labbra di Gesù furono raccolte e conservate come un tesoro da molti cuori. Esse suscitarono nuovi pensieri di vita, risvegliarono nuove aspirazioni e dettero inizio a nuove esperienze. Dopo la crocifissione e la risurrezione, quelle persone si fecero avanti e adempirono il mandato divino con una saggezza e uno zelo adeguati alla grandezza dell'opera. Portarono il messaggio che si rivolge ai cuori e che distrugge le vecchie superstizioni che a lungo avevano ostacolato la vita di tanti. Di fronte a quella testimonianza, le teorie umane apparirono nella loro vanità. Grandiosi furono gli effetti di quelle parole sgorgate dalla bocca del Salvatore davanti alla folla stupita e impaurita nel Tempio di Gerusalemme. Ma Israele come nazione aveva ripudiato il suo Dio. I rami naturali dell'olivo erano stati tagliati. Guardando per l'ultima volta l'interno del Tempio, Gesù disse con tristezza: «Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, poiché vi dico che d'ora innanzi non mi vedrete più finché diciate benedetto colui che viene nel nome del Signore». Sino a quel momento avevano chiamato il Tempio la casa del Padre suo, ma ora, mentre il Figlio di Dio si allontanava dalle sue mura, la presenza di Dio si sarebbe ritirata per sempre da quel Tempio che era stato costruito per la sua gloria. Ormai le cerimonie sarebbero state prive di significato, i servizi un inganno.